Cominciamo la commissione, il numero c'è. Procedo con l'appello. Poli arriva, Gagliardi, Galli in sostituzione di Bellini, giusto? Ok. Marenzi in sostituzione di Merli, presente. D'Ambrosio, Pasquetti mi ha comunicato che arriva con qualche minuto di ritardo. Carotti, Portesani ha scritto che non arriva, quindi assente giustificato. Alquati, Carassai, Ceraso, Tacchini, perfetto. Passiamo con l'approvazione del verbale della seduta del 21 gennaio. Se ci sono contrari, direi che approvato all'unanimità. È un po' inquietante gestire una commissione da qui, mi metto un po' a disagio, ma cerchiamo di fare il meglio possibile. Grazie Assessore per la disponibilità, grazie Sindaco per la presenza e grazie ai dirigenti, dirigente Stoppa e la dirigente dottoressa di AM Bonini. Chiedo scusa. Già la seconda volta che ci vediamo, ma non mi ricordo, ho bisogno di un po' di tempo per memorizzare. Allora, tema della commissione di vigilanza riguarda il servizio di illuminazione. Detto in maniera generale, il servizio di illuminazione è un servizio che è particolarmente importante per la città e questo è un dato che abbiamo assodato, in cui insomma, l'attenzione è particolarmente alta, non tanto e non solo del Consiglio Comunale, dei consiglieri, ma è un tema particolarmente caro a tutta la cittadinanza che insomma, la vive sulla propria pelle quotidianamente. Ovviamente in Commissione di Vigilanza non ne facciamo una discussione di filosofia politica, ma andiamo ad analizzare nella fattispecie, come avete letto nella convocazione, le due delibere, in particolare la prima che riguarda l'affidamento, l'avvio della gara per il nuovo servizio, che è la determina numero, adesso ce l'ho qua, vabbè lasciamo perdere i numeri. E la successiva determina avvenuta approvata il giorno seguente sulla proroga tecnica. La commissione è stata richiesta dalla consigliera Ceraso, a cui lascio la parola per la presentazione e quindi per entrare nel merito e nello specifico dei quesiti che vogliamo analizzare nel corso di questa. È arrivato il segretario generale, grazie, buonasera. I quesiti specifici che vogliamo affrontare e approfondire in questa seduta, che nella fattispecie è proprio la proroga tecnica che è stata adottata. Consigliera Ceraso, a lei la parola.
Grazie Presidente. Io cercherò di ricostruire la vicenda in base naturalmente agli atti che sono a disposizione dei consiglieri comunali e quindi anche alcuni di questi anche pubblici. Quindi la ricostruzione parte dall'8 febbraio 2017, quando è stata aggiudicata la gara per l'efficientamento e la gestione delle illuminazioni pubbliche e degli impianti semaforici alla società Sitelu, oggi Edison, che si è assicurata un contratto della durata di 9 anni con un canone annuale di 1,5 milioni di euro, scadenza 28 febbraio 2026. La finalità di questa aggiudicazione, di questo contratto, era l'efficientamento della rete e interventi di manutenzione straordinaria legati all'aggiornamento delle linee di alimentazione per l'illuminazione pubblica, di aggiornamento dei centralini semaforici ed investimenti puntuali legati al potenziamento degli attraversamenti pedonali, allo spromiscuamento dei quadri elettrici di alimentazione e alla realizzazione di nuove linee. L'obiettivo quindi da raggiungere è quello di avere una rete con un buon livello di efficienza e di riqualificazione al fine di ridurre al minimo i disservizi sulle linee di illuminazione pubbliche semaforiche, ad oggi prevalentemente legate alla vetustà degli impianti, con un risparmio energetico del 61,19%. Successivamente, quindi dal 2017 al 2020, il presidio diciamo, di questa convenzione era in capo al Comune, successivamente con una delibera del Consiglio Comunale è stata affidata la gestione in-house providing del servizio di illuminazione pubblica relativamente alla direzione e all'esecuzione da AM Cremona, quindi dal 2020 è AM che presidia diciamo così, l'esecuzione del contratto. Questi dati, diciamo così, questi sono gli atti tecnici, però io ero presente anche nella passata amministrazione, quindi non posso far finta di non esserci stata E quindi dico che la consapevolezza che fin dall'inizio questa gestione ha creato problemi rispetto all'efficacia degli interventi, al fatto che davvero si andasse a ridurre quelli che sono i disservizi, l'abbiamo avuta con una commissione di vigilanza del 4 febbraio del 2022. Allora l'assessore alla partita era l'attuale sindaco Virgilio. E in quella commissione noi l'avevamo richiesta come minoranza proprio a seguito delle numerose segnalazioni di disservizi, c'erano strade al buio e quindi questa convocazione era stata fatta proprio per evidenziare le principali criticità. Che secondo appunto l'amministrazione, quindi allora erano presenti rappresentanti di Sitelum, Edison, erano presenti i tecnici del comune, i tecnici di AM, appunto ci avevano detto che erano soprattutto legate alla vetustà della rete elettrica cittadina, rispetto alla quale era stato stimato un investimento economico complessivo per l'ammodernamento e la gestione della rete di circa 10 milioni di euro. Quindi possiamo senz'altro affermare che già nel 2022 l'obiettivo di ridurre al minimo i disservizi non era stato raggiunto e c'era già una diagnosi delle criticità strutturali del sistema di illuminazione, perché c'era stata anche una stima dell'investimento che avrebbe dovuto, secondo me, indurre l'amministrazione a pianificare fin da allora come arrivare preparati alla scadenza del 28 febbraio 2026, tenuto conto anche della complessità che implicava una gara di questo tipo. Invece nel documento unico di programmazione 2023-2025 non si legge nulla rispetto all'ipotesi di incominciare a preparare una gara, ma in realtà appunto si parla dell'illuminazione come ancora l'esecuzione di quel contratto che era in essere. Nel frattempo però i disagi continuano, perché abbiamo visto, io mi sono fatta mandare come a tutta la commissione quelli che sono i disservizi, abbiamo visto nel 2022 1249 segnalazioni, 2023 859, 2024 1324, 2025 1012, insomma facendo un calcolo anche solo sul 2025 vuol dire che pervengono al comune almeno due segnalazioni al giorno che riguardano i disservizi sull'illuminazione, ma poi grazie appunto ai documenti che gli uffici ci hanno mandato abbiamo visto che sono state applicate anche delle penali, quindi abbiamo visto nel 2022 46.300 euro per inadempimento del contratto, 10.650 nel 2023 per ritardi nei tempi di intervento e a dicembre 2025, quindi anche recentemente, 3.000 euro per una contestazione di addebito ai sensi dell'articolo 12 che prima abbiamo verificato con la documentazione che ci è stata messa a disposizione, riguardava un po' la capacità di illuminazione, era uno studio illuminotecnico che non era stato realizzato secondo convenzione. Soltanto quindi a dicembre 2024 viene inserito all'interno del DUP una previsione, il lavoro, la pianificazione di una nuova gara. Quindi secondo a mio parere con un po' di ritardo rispetto appunto alle criticità che ho evidenziato e rispetto alla piena consapevolezza che l'amministrazione aveva che le cose non andavano proprio benissimo. E poi il 28 gennaio del 2025 il dirigente Stoppa assume un atto che cerca di definire un po' quale sarà le attività che porteranno alla gara. In quest'atto però c'è un allegato dove c'è un cronoprogramma ma nel quale non sono definite le tempistiche, quindi uno si immagina che un cronoprogramma non sia solo un elenco di attività, ma avendo ben presente che c'è una scadenza, che queste attività siano pianificate in maniera tale di arrivare alla scadenza con il nuovo gestore, perché questo è il fine di una programmazione. E in questo documento quindi non c'è. Così come viene poi approvato ad agosto 2025, c'è l'approvazione in linea tecnica dei documenti di fattibilità delle alternative progettuali con la valutazione del modello gestionale e successivamente viene individuato per la redazione del progetto AM a cui viene affidato un incarico per il valore di 153.500 euro. Arriviamo poi alla delibera del Consiglio Comunale del 18 dicembre 2025 del DUP, nel quale si incomincia a parlare di una proroga. Si dice proprio l'opportunità di una proroga tecnica nelle more della conclusione della procedura, more della conclusione della procedura che allora non era neanche stata indetta, nonostante appunto la scadenza fosse ormai prossima. E arriviamo quindi alle ultime tre determinazioni più recenti, sempre assunte dal dirigente Stoppa, quindi una dell'11 febbraio che riguarda l'approvazione del progetto di fattibilità, L'indizione della gara il 26 febbraio, due giorni prima della scadenza, e la proroga, che naturalmente uno dei requisiti era che dovesse essere fatta nelle more della gara, il 27, il giorno prima, 27 febbraio 2026, giorno prima della scadenza. Quindi, quali motivazioni ci sono all'interno della determina? Sono motivazioni che in realtà fanno la premessa di tutto quello che vi ho già raccontato, perché ricostruisce quello che è un po' l'iter. E si dice che si ritiene opportuno e vantaggioso per l'amministrazione attivare questa proroga tecnica ai sensi dell'articolo 120,11 del Codice degli Appalti 36/2023. Rispetto a questo iter, le osservazioni che faccio io rispetto proprio alla legittimità degli atti assunti, ma anche poi delle osservazioni più politiche, sono un po' queste. Innanzitutto, la convenzione Consip Luce 3 è stata sottoscritta nel 2017, quindi nella vigenza del vecchio codice. Quindi mi verrebbe da dire che richiamo nella determina l'articolo 120,11 del 36/2023, forse non era, diciamo così, la più appropriata, ma la proroga dovrebbe essere fatta ai sensi del 106,11 del 50/2016, che era il codice in vigore al momento in cui è stata stipulata la convenzione, anche se la differenza principale tra le due norme risiede nel grado di eccezionalità e nella separazione formale dei presupposti. Mentre nel vecchio codice accorpava la proroga tecnica alle opzioni contrattuali, il nuovo codice la definisce come un evento patologico ed eccezionale, applicabile anche se non previsto nei documenti di gara, in caso però di eccezionalità. Però di fatto, che si applichi il vecchio o il nuovo codice non cambia, diciamo così, la sostanza, e cioè per la giurisprudenza consolidata la proroga tecnica di una convenzione in essere può essere disposta dall'amministrazione solo nei casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'amministrazione, come possono essere problemi organizzativi, personale, difetto di programmazione, vi sia l'effettiva esigenza di assicurare il servizio nelle more del reperimento di un altro contraente. Questo però significa che la procedura per la selezione del nuovo contraente deve essere indetta dall'amministrazione con largo anticipo rispetto alla cessazione di efficacia di un contratto, chiaramente. E quindi i presupposti perché una proroga sia legittima sono: continuità del servizio, per evitare l'interruzione di un servizio pubblico essenziale che potrebbe causare danni alla sicurezza, e questo sicuramente lo è; ritardi oggettivi, presenza di ritardi nella conclusione della nuova gara d'appalto non imputabile a inerzia dell'amministrazione. Però in questo caso si intendono ricorsi giurisdizionali, eventi imprevisti. Nelle more di una nuova gara è obbligatorio che la stazione appaltante abbia già avviato la procedura per l'individuazione del nuovo contraente. Temporalità deve essere limitata al tempo strettamente necessario. Motivazione analitica: l'amministrazione deve fornire una motivazione analitica che spieghi l'eccezionalità della situazione. E come prezzo, generalmente il servizio deve proseguire alle medesime condizioni. Nel caso che stiamo trattando, invece, è stato violato un po' il principio di programmazione, perché la proroga tecnica è legittima solo se è causata da eventi oggettivi, imprevisti e imprevedibili. Quali sono questi elementi oggettivi, imprevisti e imprevedibili? Sicuramente non sono citati nella determina che dispone la proroga, e già questo lo ritengo un elemento comunque di, diciamo così, un vizio dell'atto, perché l'atto deve essere comunque motivato in questo senso. Quindi se la gara viene attivata all'ultimo momento, il ritardo è considerato imputabile all'inerzia dell'amministrazione, cioè ad una carenza di programmazione, rendendo la proroga potenzialmente illegittima. L'eccezionalità e la temporaneità, quindi l'istituto a carattere eccezionale, no, utilizzarlo per coprire i tempi di una gara che si sapeva dover essere indetta nei primi mesi dell'anno viola il principio di concorrenza, perché la giurisprudenza amministrativa chiarisce che la proroga non deve servire a sanare un'omessa o tardiva attività di programmazione dell'ente. La responsabilità per danno erariale, perché se le condizioni della proroga risultano meno vantaggiose rispetto a quelle che si sarebbero ottenute con una gara tempestiva o con l'adesione a una nuova convenzione, i responsabili potrebbero anche disporre di danno erariale. Nella determinazione che dispone la proroga viene dato atto che nelle condizioni generali della convenzione Consip, al punto 4.2, c'era scritto: validità temporale della convenzione resta altresì espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della convenzione o di ogni singolo ordinativo di fornitura, il fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione anche tecnica affinché possa essere garantita la continuità del servizio. Però questo punto pone un obbligo di massima collaborazione, questo significa che il fornitore non può interrompere bruscamente il servizio, ma non autorizza automaticamente la stazione appaltante a estendere il contratto a tempo indeterminato. Usare un obbligo di collaborazione tecnica per coprire un'estensione di 10 mesi è, a mio avviso, una forzatura, perché la collaborazione serve a garantire la continuità per pochi giorni durante la settimana, non intendo un subentro fisico del nuovo gestore, non a coprire l'intera durata di una procedura di gara peraltro appena avviata. Quindi, riassumendo, le criticità del servizio erano ben note fino dal 2022, ma l'amministrazione si è attivata inserendo la programmazione della gara solo nel DUP 2025-2027. Vi è quindi una responsabilità, a mio modo di vedere, politica per una mancata programmazione, tenuto conto anche che l'atto di pianificazione adottato con determina dirigenziale non prevede alcun cronoprogramma. Non sono evidenziate nella determina di proroga i motivi eccezionali o gli elementi idonei a comprovare la sussistenza di ragioni estranee alla sfera di dominio dell'amministrazione che avrebbero causato il ritardo nell'indizione della nuova gara. Il ritardo della gara appare ascrivibile esclusivamente al Comune, rendendo per tale via necessaria la proroga, e a fronte di una scadenza contrattuale fissata il 28 febbraio, solo in data 26 febbraio il Comune prevedeva di indire la nuova procedura di affidamento. L'intervallo temporale di soli 2 giorni tra l'indizione della nuova gara e la scadenza del contratto originario non può certamente ritenersi una tempistica congrua per consentire all'amministrazione di attivare la procedura di evidenza pubblica ed evitare un uso improprio dell'istituto della proroga, che rappresenta uno strumento eccezionale utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali. Inoltre, in ambito giuridico amministrativo, la locuzione nelle more significa letteralmente nell'attesa, nel tempo che intercorre tra due eventi. In questo caso, invece, l'indizione 2 giorni prima della scadenza sembra solo finalizzata a costituire il presupposto formale per legittimare la proroga, eludendo il dettato normativo che invece intende prevedere la stessa, quale la gara non si concluda, la stessa quando la gara non si conclude nella scadenza del contratto per motivi legati a ricorsi, eventi eccezionali non prevedibili. E quindi è impossibile non paragonare questa situazione a quella che abbiamo analizzato nella commissione di vigilanza invece sul tema della gara per la gestione dell'igiene urbana. Perché? Perché in quel caso invece ci avete raccontato che non si poteva interrompere subito il servizio, perché questo avrebbe voluto dire dare una serie di proroghe all'attuale gestione, con i rischi che si hanno sulla proroga, perché abbiamo visto che è un percorso che deve avere determinati presupposti. Ci avete detto di essere consapevoli che, essendo una gara complessa, va programmata per tempo, infatti siete partiti 4 anni prima. La gara sarà però espletata in un prossimo mandato, quindi anche in questo caso la scusa che ci siamo insediati nel 2024 e non si poteva partire prima non può reggere, perché ci dimostrate che rispetto a un'altra procedura è esattamente quello che sta avvenendo, e per tale servizio infatti voi avete già inserito nel DUP tutto questo procedimento. Quindi queste sono le motivazioni, diciamo, più tecniche, ma accanto a queste, come si può ritenere opportuna e vantaggiosa per l'amministrazione, come avete scritto nell'atto, una proroga con un soggetto al quale sono state applicate diverse sanzioni anche recentemente e rispetto alle quali continuiamo ad avere segnalazioni di disservizi da parte dei cittadini? Io ho cercato di ricostruire tutta questa vicenda, e lo voglio dire con il massimo rispetto sia dei tecnici che hanno lavorato, perché adesso ormai è di moda dire che noi ci attacchiamo la struttura, allora però ci vuole rispetto anche per i consiglieri, ciascuno dei quali mette a servizio del ruolo che sta svolgendo anche le proprie competenze, che in questo caso per me sono competenze, diciamo, più facili da mettere in campo, perché rientrano un po' nelle materie che, diciamo così, per cui ho studiato. In altre magari posso essere meno competente, però come dire, queste sono le evidenze che io ho trovato leggendo gli atti, e gli atti sono il modo con cui un'amministrazione parla ai cittadini, quindi per forza devono essere atti coerenti e rispettosi della normativa. Quindi con la massima disponibilità sono qua per evidenziare quella che per me è una criticità, ma anche per ascoltare quali possono essere le possibili motivazioni e giustificazioni, ecco, senza alcuna preclusione. Grazie.
Grazie consigliere Ceraso. Come vogliamo organizzare? Parte l'assessore Zanacchi e poi passiamo la parola ai dirigenti e dopo apriamo la discussione. Va bene? Assessore Zanacchi.
Vado. Buonasera a tutte e a tutti. Sì, solo per come dire, introdurre i dirigenti, perché il tema rappresentato dalla consigliera Ceraso è evidente, è un tema piuttosto tecnico sul quale i dirigenti che adesso sentirete si sono naturalmente preparati, nella consapevolezza che credo io così, visto che c'è anche l'aspetto, come dice, come ha sottolineato la consigliera Ceraso, politico, vi è la consapevolezza che l'agito in tutti questi mesi propedeutico e prodromico alla gara e alla gestione comunque anche di tutta la partita legata all'illuminazione pubblica è stato quello, anche sotto profilo politico, di cercare di dare il più possibile le risposte alla cittadinanza in un contesto complesso come quello che è stato in parte rappresentato, ma come quello che abbiamo rappresentato anche nella commissione nella quale probabilmente qualcuno di voi era anche presente come commissario, in cui abbiamo presentato il nuovo progetto con anche gli investimenti di natura ordinaria, straordinaria, su tutta la rete dell'impiantistica legata appunto all'illuminazione pubblica e agli impianti semaforici. Quindi il lavoro che è stato fatto nei mesi precedenti alla data odierna è stato un lavoro importante e intenso, nel quale abbiamo creduto tutti. Credo che gli sforzi che siano stati fatti siano stati messi in atto nella direzione di sicuramente andare a raggiungere l'obiettivo di migliorare il servizio. Adesso secondo me è il caso che si entri un attimino sugli aspetti più tecnici, però io ribadisco l'ottimo lavoro fatto dagli uffici e sicuramente anche da parte di noi, da parte dell'amministrazione, nel appunto dare via e seguire, monitorare e sostenere tutto questo percorso. Quindi io, Presidente, se concorda, io darei la parola, passerei la parola a alla Segretario Generale. No, scherzo.
Grazie Assessore. Sì, do subito la parola al Segretario Generale, che sicuramente inquadra la questione con un cappello giuridico-amministrativo, come deve di fatto essere la Commissione di Vigilanza. Come abbiamo già detto in altre commissioni, non c'è una grande appetibilità di pubblico in termini di argomenti che discutiamo, perché me l'avete fatto notare fin dalla prima commissione che la commissione di vigilanza deve entrare nel merito delle procedure, degli atti amministrativi, della loro legittimità. Quindi è vero, è tecnico, l'amministrazione ha i suoi percorsi, le sue procedure, i suoi processi che diventano anche sostanza. Nessuno, mi associo a quello che ha detto la consigliera Ceraso, sta mettendo sul banco degli imputati alcun dirigente o alcun personale. Fa parte dei nostri compiti approfondire, andare a vedere tutto quello che per noi può rappresentare, come dire, un elemento di criticità, perché è a beneficio della città. Non siamo qui solo a fare battaglie politiche. All'interno delle battaglie politiche ci sono dei percorsi che vanno approfonditi anche da un punto di vista proprio amministrativo. Grazie.
No, buonasera a tutti, faccio un cappello giuridico, poi nella parte tecnica lascio la parola all'ingegnere rispetto al caso di specie. A livello giuridico, ma anche giuridico di programmazione rispetto agli atti, perché volevo precisare che il tema dell'illuminazione pubblica, come giustamente diceva la consigliera Ceraso, non è un tema per la cui scadenza si era al corrente in questo momento, tant'è vero che non è l'ultimo DUP quello nel quale si è posto il tema dell'illuminazione pubblica. C'era anche il precedente con un'impostazione diversa, proprio per avere un'investitura consigliare nel portare avanti gli approfondimenti, gli incarichi, anche rispetto al tipo di gestione, il tipo di percorso da fare. e quindi il precedente DUP aveva un contenuto che ha legittimato gli uffici a muoversi fino al conferimento d'incarico e poi ai risultati, le risultanze dell'incarico conferito che hanno portato alla seconda elaborazione DUP, l'ultimo DUP, quello vigente, in cui si faceva accenno anche alla proroga, perché evidentemente il tipo di percorso seguito tecnicamente potevano esserci le faccio le condizioni per dire per arrivare all'adesione di una qualche soluzione già impacchettata a livello consi piuttosto che di accordi quadro, di strumenti già a disposizione. È evidente che quel tipo di soluzione avrebbe consentito rispetto delle tempistiche senza proroghe, insomma, per l'intero anno, per intenderci, anzi 10 mesi. Invece il tipo di approfondimento fatto rispetto alle esigenze che erano del comune alla luce dell'esperienza già fatta, la situazione dell'impianto, insomma delle linee e quant'altro, hanno portato ad una strada di tipo diverso e quindi che è stata esplicitata a livello di impostazione l'ultimo DUP e poi ha portato alla indizione della nuova procedura e poi alla proroga. Tecnicamente molte volte l'atto di indizione, meglio ancora la proroga, è fatta con lo stesso atto di indizione. Proprio perché io faccio l'indizione di una procedura aperta, calcolo i tempi verosimili di chiusura, che tra l'altro dovrei definire perché è obbligatorio in qualche modo stabilire le tempistiche già da tempo, e a quel punto, alla luce dei tempi che mi sto dando, faccio la proroga, proprio perché la proroga non sia inventata tanto per portarsi avanti col tempo. E rispetto alla situazione, perché io poi ho avuto modo di leggere le sentenze che lei ha prodotto, insomma, per a supporto dei lavori della Commissione, le sentenze, tanto c'è cioè quella del Consiglio di Stato che fa riferimento in realtà alla normativa vigente ratione temporis, per cui tecnicamente conferma la giustezza del riferimento al codice del decreto legislativo 36 che è citato nella determinazione di proroga dell'ingegnere, perché dice il Consiglio di Stato, quand'è che ti avvali di quella facoltà, verifichi la norma da applicare, a quel punto applichi quella. E poi la sentenza del TAR invece era interessante perché fa riferimento ad una situazione che adesso nel declinare le cose connotato si comprende già su cos'è che voglio andare, nel senso che è una sentenza che è pronunciata sul ricorso fatto dal soggetto che doveva gestire la proroga, cioè che doveva erogare i servizi in proroga, e quindi è il soggetto al quale si è neanche chiesto, imposto di continuare. Ma siccome il senso della proroga, perché ci si avvale della proroga? Perché la proroga è alle stesse condizioni. Mediamente è trascorso del tempo, le stesse condizioni sono disagevoli per l'appaltatore. E quindi l'appaltatore, io metto la proroga, utilizzo la proroga per fargli fare le stesse condizioni economiche, che sono vantaggiose per l'ente, ma l'appaltatore eccepisce e fa così nel ricorso di Siracusa. Dice, ma io non voglio più, perché le condizioni sono dei 18, e adesso è passato del tempo, siamo al 25 e non ci sto dentro con i prezzi. E quindi è lo stesso soggetto al quale viene imposta la proroga che dice io non ci sto più, in pugna. E addirittura dice io non ho accettato, tu me l'hai detta, me l'hai imposta, ma non posso, cioè, essere costretto a prorogare. E quindi quello che dico io è che questa qui è un ricorso su dispositivi sanitari, ma poco conta. E lì c'erano state peraltro 6 proroghe. 6 proroghe che avevano portato ad andare da 30 mesi a 30 mesi in più rispetto ai 36, senza nessuna indizione. E quindi la ditta dice, d'accordo che devi prepararti, d'accordo che devi fare gli atti, ma io non ci sto più dentro. E quindi diciamo che la fattispecie, come, cioè, chi si occupa di diritto sa, è chiaro che fa riferimento al caso di specie la pronuncia, per cui nel principio è corretto, nel senso che non può esserci un abuso della proroga. Perché? Perché la proroga è un'eccezione alla regola dell'apertura al mercato, ma al tempo stesso è ancora particolare perché non è neanche semplicemente un affidamento diretto. Siccome io pretendo che tu porti avanti il servizio per garantire continuità, perché è un servizio particolare, perché l'ho messo dall'inizio, a quel punto devi garantirmi alle stesse condizioni. E quindi diventa un pezzo del contratto, e quindi quando lo stipulo è accettazione del contratto. Quindi in questo caso sono 6 proroghe, tra l'altro dice la ditta, stesse condizioni, non te le ho neanche accettate, anzi ti ho fatto vedere per quali motivi non potevo continuare a fare servizio a quelle condizioni. Poi adesso mi sono presa gli appunti e quindi anche applicando, cioè l'applicazione è quella dell'articolo 36, poi La verifica che facciamo, quella successiva sugli atti, anzi in corso di atti facciamo come segretaria generale la verifica, però in questo caso qui è vero quello che dice lei, nel decreto, nella determinazione dirigenziale si cita il comma 11 anziché il comma 10 che riguarda l'opzione di proroga rispetto al comma 11 che sarebbe la proroga tecnica in senso proprio, ma si cita il comma 11 come rafforzativo per il fatto che il comma 10 fa riferimento a una continuazione per evitare eventualmente delle possibili pretese magari, e quindi a quel punto dire, siccome si parla di continuazione in quella norma, in quella disciplina dell'allegato che le ha chiesto perché non era stato trasmesso in prima battuta, allora il senso è garantire un prosieguo, e mi devi garantire il prosieguo, quindi sostanzialmente proroga tecnica, ti applico il comma 11 che è proroga tecnica, tu lo sapevi già perché nell'allegato era previsto che comunque dovessi garantirmi. È vero che si dice quando non ha più efficacia, si presume che non abbia efficacia quando il contratto è in scadenza, per cui l'applicazione in questi termini, ma non essendo precisa come opzione di il riferimento fatto a quel punto al comma 11. Il tema della durata l'ho detto, per cui e anche non so quanto sono conferenti rispetto a questo caso, il fatto che comunque citando l'articolo 120 del nuovo codice anziché il 106 del vecchio codice c'è semplicemente questo distinguo tra opzioni di proroga e proroga tecnica, ma ai fini in questa sede non so quanto possono essere rilevanti, però ecco, volevo soltanto dire che quindi la tempistica che è intercorsa in realtà è stata utile agli uffici, avendo via via mandato diverso del Consiglio per fare gli approfondimenti rispetto alla tipologia di gestione futura, che poteva non essere la stessa, che poteva cambiare come stato, nel senso di non aderire più a una soluzione, perché ci interessava altro rispetto ai pacchetti preconfezionati che sono disponibili. E l'altra cosa è invece alla luce di questi elementi di novità, a quel punto a dicembre si anticipa la necessità, a quel punto non posso semplicemente aderire, non devo semplicemente aderire a un pacchetto, ma devo rifare la gara, a quel punto non ci si sta dentro. E quando è che la faccio? Non faccio la determinazione di proroga senza aver fatto l'indizione, perché a quel punto vuol dire che diventa una proroga con l'intenzione di far la gara. Faccio l'indizione, quindi la gara la faccio è pacifica, e a quel punto faccio provvedimento di proroga, in questo caso la scelta fatta di fare due atti distinti anziché un unico atto, però un po' il senso era questo. E l'altra cosa, che l'applicazione di penali fa parte dell'esecuzione del contratto, e quindi difficilmente mi sono trovata a dire, siccome applico le penali a quel punto devo stare più attenta, anticipo la gara. Se uno è inadempiente, a meno che non ci sia quel livello di inadempienza che mi porta alla risoluzione, che mi devo gestire, se non d'ufficio già prevista, alla quarta si interrompe il contratto, è uno strumento utilizzato perché la controparte stia bene nell'esecuzione del contratto, più che essere uno strumento che se lo applico vuol dire che devo anticiparmi la gara. Ecco, siamo due cose un po' distinte, però questo semplicemente come annotazioni tecniche, se possono essere utili. Grazie.
Ingegnere Stoppa.
Sì, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, io ho poco da aggiungere, nel senso che il segretario ha sostanzialmente delineato la struttura di come è stato gestito sostanzialmente questa fine di questo contratto, e poi parallelamente la costruzione del nuovo bando di concessione. Ho solo da fare due riflessioni. Ho visto, innanzitutto, per quanto riguarda la mancata programmazione, vi è da dire che è pacifico che all'inizio di questo percorso era necessario fare degli approfondimenti dovuti in merito alla macro gestione, e quindi questi approfondimenti sono stati fatti naturalmente con la nuova amministrazione. Si è insediata a luglio del 24, e quindi sostanzialmente abbiamo iniziato a parlarne e abbiamo chiuso, scegliendo, perché c'erano delle scelte importanti da seguire, che potevano essere ad esempio la gestione in house completa di tutto l'appalto, di tutta la costruzione, oppure la concessione, oppure il project financing. Tra l'altro, a cavallo tra il 24 e il 25 abbiamo avuto una variazione del codice dei contratti proprio sul project financing, che l'ha reso, quantomeno nelle prime applicazioni, nelle prime interpretazioni del 25, molto complesso, perché anche il project financing era una delle strade possibili. Quindi quando a gennaio si è andati a definire l'atto delle attività che sarebbero state svolte, risultava inopportuno fare un cronoprogramma in quel momento, perché fondamentalmente non si aveva ancora certezza, ma né nella questione del rilievo nella questione poi della non solo del progetto definitivo, ma proprio del progetto di gestione vero e proprio. Quindi man mano che siamo andati avanti nella programmazione, abbiamo sempre di più fatto convergere le motivazioni verso la concessione, perché ci siamo resi conto essere, a nostro avviso, la migliore tra tutte le soluzioni. Questo è un tema. Poi, per quanto riguarda le motivazioni della determina, noi riteniamo siano sufficientemente motivate. Cioè il tema non era quello, cioè l'amministrazione non è stata inerte. Dalle sentenze che giustamente il consigliere ha allegato, si evince all'interno delle premesse una sorta di inerzia dell'amministrazione a muoversi. Ma noi in realtà, io ho preparato una slide, ma giustamente il percorso temporale che ha illustrato il consigliere è quello, cioè non siamo stati assolutamente fermi. Io ho sostanzialmente un atto ogni mese di rappresentazione. Tenete conto dell'articolazione, cioè della necessità di avere ad ogni incarico uno stanziamento di bilancio, uno stanziamento di budget in AM, perché c'era anche quel tema, quindi gli incarichi, lo sviluppo. Il tema dei rilievi è stato fondamentale, perché, come sottolineato, la convenzione Consip mirava un efficientamento energetico. Noi abbiamo subito sostanzialmente negli ultimi anni una problematica grossissima sul tema della struttura degli impianti, quindi sui sottoservizi. Questo l'avevamo anche ben rappresentato nell'ultima commissione ambiente. Ma non c'è bisogno, perché la tempistica è stata ben rappresentata. No, se volete la condivido per avere un'idea, ma no, ma le tempistiche sono quelle, cioè dicembre 24 l'approvazione del DUP, a gennaio l'atto di definizione dell'attività, a febbraio la variazione di bilancio, a marzo l'approvazione del budget, a aprile la formalizzazione dell'incarico, a aprile di nuovo ulteriore DUP di variazione, perché ci allineavamo sempre di più, a luglio un'ulteriore variazione di bilancio per la spesa relativa al progetto definitivo, a luglio variazione di budget, ad agosto l'approvazione in linea tecnica del quadro esigenziale, del documento delle alternative progettuali, del DIP. Quindi il processo di per sé è stato molto articolato e l'amministrazione, dal mio punto di vista, i nostri uffici sono stati molto attivi, molto attivi. Quindi non è un tema di inerzia. Quello che abbiamo cercato di fare è, nel tempo a disposizione, riuscire ad arrivare il più presto possibile con l'approvazione del progetto definitivo, proprio per consentire la banditura della concessione. Io non ho nient'altro da dire. Sto guardando l'ultima. Ecco, il tema della tempistica. È vero che, non ricordo adesso il 106, ma il 120 ne parla, cioè la proroga va fatta per il tempo strettamente necessario. Noi riteniamo che i 10 mesi siano il tempo strettamente necessario, cioè la valutazione è stata fatta, tenuto conto che passeranno solo 2 mesi di tempi morti, un mese per il passaggio dei POD, che sarà necessario, che sono circa 250 POD, e Consip richiede un mese, ma un mese solo per il passaggio, cioè pensate alle determine che devono essere fatte, la valutazione, quindi è più di un mese, e un mese per lo stand and still, quindi sono 2 mesi che partiranno solo come tempi morti. Il resto, c'è di mezzo tutta la valutazione delle offerte, perché la presentazione della gara è stata fatta, come sapete, l'abbiamo rappresentato nell'ultima commissione, è stata fatta come economicamente vantaggiosa, quindi con, tra l'altro, una serie di punteggi piuttosto articolati, complessi, per i quali la commissione, certamente, la tempistica che abbiamo stimato era circa 4-5 mesi per la valutazione di tutte le offerte. Tra l'altro, stante la gara, ci aspettiamo tante offerte, perché abbiamo già avuto input, comunque richieste, quesiti e quant'altro all'interno della gara, che è già stata bandita, e quindi adesso siamo in fase di chiusura, che si chiuderà il 15 giugno. Quindi dal 15 giugno dovremo correre per arrivare sostanzialmente a quantomeno settembre per avere la proposta di aggiudicazione, poi stand and still e via dicendo. Quindi anche il tempo strettamente necessario è questo. Tra l'altro, il nostro dubbio sarà quello di riuscire a chiuderla, cioè di riuscire a partire il 1 gennaio 27. Perché? Perché 10 mesi già è un tempo abbastanza ristretto. Io poi non ho altre riflessioni da fare, nel senso che tutto quello che è stato detto dal segretario io lo sottoscrivo. Tra l'altro ho visto, guardando proprio le sentenze presentate, che sono molto molto interessanti, ho visto c'è una sentenza, secondo me, che è proprio quella, che a mio avviso è quella che meglio fa comprendere le dinamiche, che è quella del TAR Lombardia, tra l'altro quindi un TAR molto vicino a noi. Ma le premesse sono le medesime che diceva il segretario anche in questa tribunale, quindi in questa sentenza. La premessa è proprio che è il ricorrente, che è tale Mar, che ricorre verso l'amministrazione che gli fa la proroga, perché sostanzialmente l'amministrazione era debitrice di 1.500.000 euro e inoltre la proroga viene fatta difforme rispetto al capitolato, perché il capitolato prevedeva 60 giorni, loro la fanno in 15 giorni, mi pare. Quindi se è vero che la massima giurisprudenziale dà la linea di interpretazione della norma, ed è quella che noi crediamo di aver seguito sostanzialmente, è vero anche che ogni sentenza va presa rispetto al presupposto, e il presupposto è creato da chi ne ha interesse appunto ad impugnare, e qui i presupposti a mio avviso erano di tutt'altra natura, ecco, quindi molto valutabili insomma nel merito. Io ho detto tutto.
Vuole aggiungere qualcosa la dottoressa Bonini? O apro le domande?
Io faccio solo qualche considerazione sul fronte del soggetto che in questo momento è incaricato della conduzione del contratto, nel senso che le mie considerazioni hanno prevalentemente un risvolto, pratico. Abbiamo sì partecipato come AM a tutta la fase di non chiamiamola redazione del progetto, alla fase istruttoria, perché è stata una fase estremamente lunga, complessa, che ha richiesto comunque approfondimenti tecnici e normativi che hanno permesso sostanzialmente all'amministrazione di identificare quella che secondo noi era la soluzione ottimale, diciamo così, per risolvere o comunque per dare una nuova gestione all'impianto di illuminazione del comune di Cremona. Dico lunga perché comunque ci sono aspetti veramente, qui entriamo nel tecnico estremamente spinto, ma particolarmente complessi, che non si risolvono ovviamente nell'ambito di una riunione, anche se ci troviamo tutti i giorni della stessa settimana, comunque sono aspetti che hanno richiesto veramente tempi estremamente lunghi. Quindi il lavoro fatto secondo noi comunque è orientato a una, probabilmente adesso i posteri, il futuro ci dirà se abbiamo fatto la scelta giusta. Di certo il lavoro e le energie profuse in queste attività sono state, posso dire, lato AM e lato comune, perché poi le risorse che mettiamo in gioco su questi aspetti ovviamente non sono infinite dal punto di vista umano, sono state veramente notevoli. Dall'altro faccio invece la considerazione da parte del soggetto, che comunque ha la direzione dell'esecuzione del contratto, nel senso che sostanzialmente AM in questo momento riveste il ruolo del DEC, cosiddetto, del direttore lavori, ovviamente affiancando il RUP che è in capo al comune. Allora, la proroga non è un vuoto gestionale. La proroga non cambia le regole del gioco, nel senso che non è un'assenza di governo del contratto, è lo strumento che consente al direttore lavori, al DEC, di esigere comunque prestazioni con lo stesso rigore con cui le abbiamo in qualche modo richieste negli ultimi 4 anni. Quindi questo è comunque una garanzia nei confronti. La proroga non è un favore che si fa al gestore, è comunque quello strumento normativo che consente in ogni caso l'assenza di di proseguire comunque un servizio di veramente un servizio utile nei confronti. E dall'altra, ripeto, noi in questo momento siamo fortemente protesi a quello che sarà il, guardiamo veramente con grande entusiasmo e positività quello che sarà il nuovo bando, perché in forza dell'esperienza maturata sulla convenzione Consip, nella buona e soprattutto nella cattiva sorte, ma questo in realtà, ripeto, solo una conduzione quotidiana ci ha permesso effettivamente di evidenziare tutte le diciamo così, gli aspetti critici, chiamiamoli in questo modo, dell'attuale conduzione, diciamo così, il nostro sguardo veramente è rivolto al nuovo bando in forza dell'esperienza maturata e di tutta una serie di aspetti che ovviamente sono stati posti nel nuovo, chiamiamolo banalmente, capitolato, proprio per scongiurare una serie di difficoltà che si sono diciamo così, riscontrate nella prima conduzione, ma soprattutto in forza anche di uno sforzo economico notevole, perché stiamo parlando di un investimento di quasi, siamo sui 9 milioni di euro, ovviamente dovranno in qualche modo risolvere una situazione che in questo momento, ripeto, ha oggettivamente difficoltà difficilmente sanabili se non con interventi di manutenzione straordinaria e importanti investimenti come quelli che vedranno il Comune di Cremona beneficiare nell'arco dei prossimi, da oggi, nei prossimi 3 anni. Quindi questa è la, diciamo così, non voglio mandare un messaggio di speranza, però sostanzialmente siamo veramente protesi a una soluzione che debba veramente migliorare quello che finora abbiamo constatato come elemento di criticità.
Ci sono delle richieste di intervento? Consigliere Gagliardi, prego.
Tanto che parlavate, seguivo i ragionamenti e cercavo di percorrere velocemente il vostro pensiero, che però l'avete preparato per la riunione. Io sono consigliere di maggioranza, quindi sono favorevole e sono solidale al comportamento dell'amministrazione in carica, che ha un programma da portare avanti, e io ho fiducia che faccia il meglio possibile. Questa seduta è una seduta tecnico-giuridica e io non ho nessuna intenzione, né sarei in grado in questo momento di contestare tutti i passaggi che ha fatto il segretario generale, che peraltro conosco essere bravissima, per cui non ho nessuna intenzione, anche se fossi più preparato non mi ci proverei neanche a contestare il segretario generale, che sicuramente ha dato una versione che probabilmente sarà anche giusta, e se non sarà giusta ci penseranno quelli che vorranno fare ricorso. Quindi l'amministrazione si è affidata al parere del segretario, che io so essere persona credibile, e quindi mi va bene quello che ha detto. I tecnici hanno fatto il loro lavoro. Allora cosa dico io? Io non dico niente, faccio una domanda di curiosità, così fate conto che io sia laureato in lettere medievali, per cui faccio una domanda un po' da cittadino che vuole essere rassicurato. Il dubbio che ho addosso, il dubbio che mi è venuto leggendo qualcosa, vado giù piatto, ho avuto la sensazione che l'amministrazione è andata lunga, il contratto era scaduto, bisognava rifare un altro contratto, un'altra gara, è arrivata lunga e non c'erano più i tempi per fare di nuovo una procedura complessa e secondo diritto. E allora ha scelto la strada della proroga. Il dubbio è che questa proroga non sia una proroga come dice la legge che deve essere, ma è uno spediente che voi potete avere adoperato legittimamente, perché quando si lavora ci si accorge che si è andati lunghi e bisogna risolvere il problema e si adopera, e avete scelto quella strada lì. Se avete scelto quella strada lì perché eravate costretti, tutto sommato a me non mi sconvolge la cosa, eventualmente può dar fastidio a chi avrebbe potuto fare, avrebbe potuto partecipare alla nuova gara e avrebbe potuto vincere magari condizioni migliori per l'amministrazione, ma queste sono fantasie. Io non ho nessun motivo di ritenere questo. Ecco, io voglio soltanto che voi mi diciate che questo mio dubbio è infondato, ovvero che voi non avete posto in essere l'impianto della proroga perché siete andati lunghi, ma perché avete proprio voluto scegliere quella strada lì. Non è stata una strada necessitata, che se anche fosse necessitata, a parte la giuridicità, perché a quel punto lì qualche dubbio ci potrebbe essere, però avete scelto una strada necessitata perché eravate, siete andati lunghi, i tempi erano quelli lì e non ce la facevate più a fare un altro contratto. Se questo mio dubbio è infondato, voi mi dite che è infondato il mio ragionamento e io mi adeguo. Ho finito.
Prima di passare la parola a chi vorrà rispondere, secondo me posso già dirglielo io, che l'amministrazione le garantisce che il suo dubbio è infondato, però va bene così. Cioè, chi è che vuole rispondere?
Allora, innanzitutto la proroga tecnica è uno strumento appunto legittimo, ma la motivazione non era quella, cioè il tema rispetto alla costruzione complessiva di tutta la gestione, quindi del bando, volendo anche, se avessimo anche corso, mettiamola così, quindi risparmiare, se avessimo risparmiato anche un mese, 15 giorni, ma il tema non cambiava di fatto, cioè, quindi, c'è da dire che durante la progettazione e il rilievo ci sono sempre una serie di elementi che sono sostanzialmente non prevedibili, che quindi di fatto possono prolungare o comunque andare fuori da quelle che sono le valutazioni del cronoprogramma iniziale, quindi della tempistica che uno si dà. Quindi io non è stato una valutazione, è stato uno strumento legittimo proprio nelle condizioni in cui abbiamo lavorato. Ripeto, l'amministrazione non è stata inerme, ma sostanzialmente ha corso più possibile per poter realizzare tutta questa, il bando di concessione sostanzialmente.
Consigliere Galli.
Grazie. Io, per dire, ho cercato di informarmi per quel che ho potuto, anche io non sono ovviamente un tecnico di queste cose, quindi e mi sembra che anche con le spiegazioni che ci ha dato, che ci ha dato oggi il segretario generale, che i dirigenti, che a me mi sembra il percorso è stato abbastanza chiaro e nitido, e mi sembra di aver capito soprattutto che il concetto che sta alla base è servuto a cambiare totalmente il tipo di contratto, il tipo di concessione, passando da un pacchetto Consip che ha dei vantaggi ma spesso anche degli svantaggi, perché io lavoro anche per la pubblica amministrazione e so bene cosa vogliono dire i contratti Consip, appunto per le criticità che ci sono state nella scorsa gestione, cambiare tutto il tipo di concessione che si vuole dare con una gara aperta ha implicato un lavoro molto complesso e molto, nel senso, molto approfondito. Quindi anche come ha detto il dirigente, se fosse corso un po' di più non sarebbe cambiata la sostanza, cioè nel senso non sarebbe risolto il problema della proroga, che è uno strumento legittimo assolutamente nei termini in cui è stata applicata. Quindi voglio dire, se l'obiettivo è di avere per i prossimi anni un gestore dell'illuminazione eccetera che risolva le criticità con investimenti che sono stati dati, voglio dire, a me sembra una cosa assolutamente sensata e ben fatta, e soprattutto vorrei ringraziare per il lavoro fatto, vuol dire che mi sembra veramente molto approfondito e molto di competenza, insomma, tutto qua. Io sono assolutamente tranquillo per questo, comunque vi ringrazio.
Consigliere Marenzi.
Volevo solo aggiungere a questo, vado piatta piatta e con poche parole, che secondo me l'aver fatto un nuovo progetto con tutti gli studi, cercare di migliorare, oltre che migliorare il tipo di gara, la concessione che ci permette dei vantaggi, solo questo, solo il nuovo progetto, solo gli studi che sono stati fatti, solo tutte le approvazioni di ogni passo, di ogni variazione di bilancio, spiega la necessità di questa proroga, che alla fine non è una cosa così trascendentale, insomma. Per cui io preferisco le migliorie, preferisco il progetto nuovo, preferisco qualche garanzia in più nella gara, che sarà molto difficile e complessa, e speriamo di starci dentro in questi mesi, perché è già difficile, ma star qui a contestare per 10 mesi in più mi sembra, scusate, non necessario.
Qualcun altro vuole intervenire? Consigliere Geraso, come siamo organizzati? Il sindaco vuole intervenire a chiusura? Allora, faccio io un commento, poi lascio l'intervento di replica alla consigliera Geraso e poi facciamo concludere il sindaco. Io parto dall'auspicio manifestato dalla dottoressa Bonini. Ci credo che ci sia l'auspicio ad arrivare ad una gestione del servizio di illuminazione decisamente migliore, perché quello che portiamo a casa da questa commissione è la certificazione che quello che abbiamo da 9 anni a questa parte non è decisamente un servizio adeguato ad un livello di aspettativa che corrisponda a quello che chiedono i cittadini. Credo ragionevolmente che il lavoro che ci sia stato dietro per cercare di arrivare ad una proposta progettuale decisamente migliorativa e che tenti di rispondere a quello che chiedono abbia comportato un lavoro importante. Detto questo, non credo che avvenga ordinariamente che a scadenza di un servizio, della gestione di un servizio, a scadenza di un contratto, si arrivi ordinariamente a ridosso della scadenza di quel contratto e 2 giorni prima indire la gara. Voglio immaginare, voglio sperare che la norma sia che ci sia una programmazione prima per arrivare all'indizione di gare che consentano la prosecuzione di determinati servizi, che contemplino la tempistica che serve per gestire una gara e quindi il passaggio eventualmente ad altri gestori. Quindi a me il dubbio, manifestato nella maniera molto elegante, e spero di manifestarlo in maniera altrettanto elegante dal consigliere Gagliardi, a me le rassicurazioni ancora alla fine di questa commissione, insomma, mi lasciano, me le mantengo e non sono particolarmente convinta. Anche perché, adottando la proroga in questa occasione, c'è da auspicare che la proroga dei 10 mesi sia sufficiente a gestire tutto il percorso della gara che ci sarà in essere, che non ci siano quegli eventi di eccezionalità o di imprevedibilità che avvengono nei percorsi di gestione di una gara e che quindi non sia necessario arrivare ad un'altra proroga. E questo è un auspicio che ovviamente faccio a chi seguirà tutta questa partita. In chiusura di ciò, sicuramente per i prossimi 10 mesi i cittadini cremonesi, nonostante si sapesse che questo contratto durava da 9 anni, per i prossimi 10 mesi, quindi per tutto il 2026, di migliorie non ne vedranno. Quindi l'ho stimolato la replica, l'intervento, consigliere Pasquetti. Prego.
Sì, grazie Presidente. No, io semplicemente vorrei intervenire su questo, visto che Presidente, lei ha affermato che diciamo, questa commissione ha certificato che l'attuale gestore è un gestore assolutamente inadeguato. Io questa certificazione non mi sento in grado di condividerla. Per questo motivo, perché questo gestore, che in realtà prima era un altro soggetto, poi ha trasmesso a Edison la gestione del contratto, ha effettuato un'opera rilevantissima in città, perché prima di questa gestione l'illuminazione pubblica era a lampada incandescenza e sono state tutte sostituite con le lampade a LED, che hanno comportato per l'amministrazione comunale e per la collettività tutta un risparmio energetico di diciamo, rilevante importanza. E questo il contratto, su questo punto il contratto è stato assolutamente adempiuto e nei tempi previsti dal contratto. Le problematiche all'impianto di illuminazione, agli impianti semaforici, come più volte è stato anche in altre commissioni evidenziato, sono tutte problematiche relative a quelli che sono i vecchi cavidotti sottoservizi presenti in città, che risalgono ormai a oltre 40 anni e che hanno problemi di allagamento, perché con tutti gli anni, quando si fanno lavori sui sottoservizi, si scava e si creano delle rotture dei cavidotti. I cavidotti stessi con il tempo non sono più impermeabili e quindi sono soggetti sempre più frequentemente a allagamenti e quindi a corticircuiti che fanno saltare in alcune aree della città la luce, che poi viene ripristinata con interventi e manutentivi ad hoc, ma è una rete che ha ormai raggiunto la sua, diciamo, naturale vita e che deve essere sostituita. E ovviamente questo nuovo, per quello che ho potuto capire, questo nuovo contratto che si sta costruendo è un contratto che prevede anche che il nuovo gestore si impegni dal punto di vista economico anche nei lavori di rifacimento di tutta la rete elettrica che fornisce energia elettrica all'impianto di illuminazione e semaforica. E è un lavoro che non è una semplice gestione dell'impianto di illuminazione pubblica della città, ma è un lavoro di radicale ristrutturazione di un impianto, e che quindi ha portato sicuramente a una previsione di intervento che inizialmente non era forse stata puntualmente evidenziata, se non a seguito di una serie di sopralluoghi da parte degli uffici tecnici, che hanno verificato che ci sarebbe stato non solo la necessità di bandire una nuova gestione, ma anche di inserire nel contratto questa importantissima e rilevante dal punto di vista economico anche attività di rifacimento dell'intero impianto. E questo sicuramente ha portato a dover impiegare più tempo per la costruzione di un contratto che ha diciamo, dal punto di vista economico una rilevanza molto, molto importante, perché poi si tratta di un contratto che avrà una durata, se non mi ricordo bene, che era ventennale, e quindi cioè, è un contratto che ha un valore economico rilevantissimo. In più, oltre al valore economico, c'è tutto l'aspetto tecnico che dicevo prima, che ha comportato anche tutta una fase di pre-progettazione degli interventi per capire sostanzialmente l'entità del valore del contratto e dei lavori da fare. E quindi è questo che ha portato una diciamo, allungamento, non tanto per una incapacità dell'amministrazione a fare un contratto, a bandire una gara, ma quanto per il fatto che quegli elementi che sono emersi nel corso nella loro entità, nel corso della verifica delle condizioni dell'impianto, e che quindi hanno necessariamente richiesto un'attività, un plus di attività da parte dell'amministrazione per poter costruire veramente una gara che consentisse di affidare il servizio e diciamo, prevedere e procedere anche a un affidamento che consentisse anche questa importante opera di rifacimento dell'impianto elettrico dell'illuminazione pubblica cittadina. E quindi da questo punto di vista mi sembra che non ci sia nessun motivo sul quale possiamo preoccuparci dal punto di vista dell'inerzia, della colpevole inerzia dell'amministrazione, che renderebbe la proroga tecnica da un certo punto di vista non completamente legittima, perché i passaggi sono stati questi, sono tutti documentati, le problematiche emerse come quando si va a ristrutturare una vecchia casa, si fa un preventivo, poi quando vai a aprire ti rendi conto che in realtà c'è da fare dei lavori in più che non avevi previsto. Questo detto vabbè, in maniera molto banale, però insomma penso sia efficace il mio discorso esemplificativo. E quindi ritengo che la proroga tecnica, dal punto di vista della legittimità che veniva messa in discussione dall'oggetto dell'attuale vigilanza della consigliera Ceraso, penso che mi sembra che dal punto di vista della tenuta di legittimità della proroga tecnica siamo tutti, dal mio punto di vista, garantiti che non vi sia stata nessun elemento di inefficienza o di inerzia, di colpevole inerzia dell'amministrazione, che possa in qualche maniera esporre l'amministrazione a un rischio di impugnativa. Tenuto conto poi peraltro che quelle sentenze che sono state citate anche dalla consigliera Ceraso, che ha commentato poi la segretaria comunale, fanno riferimento a un caso tutto particolare di queste 6 proroghe che hanno costretto il gestore che costringevano il gestore di farsi carico di un contratto ormai scaduto alle condizioni stipulate 10 anni prima, e ovviamente il TAR ha detto no, non si può fare così, ma nell'interesse del gestore. Nel nostro caso è un'unica proroga che è motivata, mi sembra di aver capito, tecnicamente da una necessità di progettazione che non era prevedibile al momento in cui è iniziato il percorso di costruzione del bando di gara. Grazie.
Consigliere D'Ambrosio.
Grazie Presidente. Io non so se sono riuscita a prendere nota di tutto quello che hanno detto le persone che sono intervenute prima di me, però quello che con una domanda secca e vorrei una risposta secchissima, quando la consigliera Ceraso ha detto c'è stata una violazione del principio di programmazione e del principio di concorrenza, quindi è su queste cose che vorrei delle risposte. Primo punto, la programmazione. Allora, se ho ben capito, anche qui è stato difficile seguirvi alla velocità con cui tutti hanno fatto le loro riflessioni, il contratto con Edison è scaduto il 28 febbraio 26. Abbiamo una proroga di un anno, quindi andiamo avanti fino a febbraio 26, diciamo dicembre 26, giusto? Dicembre 26. Per fare ciò abbiamo dovuto fare, il comune, l'ente ha dovuto fare la proroga di cui stiamo parlando. Torniamo indietro, quindi avvolgiamo il nastro e vediamo cosa si sarebbe dovuto fare per non chiedere questa proroga. Quali sono stati gli elementi ostativi per non aver fatto la programmazione la pianificazione della gara nel 24, prima del 24? Cioè questa è la domanda. Io vorrei poter dire ai cittadini cremonesi seccamente la risposta è il Comune non ha potuto, non per colpa, dolo, cioè, no, non ha potuto fare la pianificazione prima del 2024 per questa ragione, questa o queste ragioni? Semplicemente questo? Ecco, una risposta semplice, semplice. Grazie.
Finiamo il giro, vuole intervenire prima della risposta? Consigliere Ceraso.
Allora, riparto dai servizi di igiene urbana, perché mi sembra che sia una cosa che abbiamo condiviso tutti nella precedente commissione e che ha un senso anche rispetto a questa vicenda. Allora, con il servizio di igiene urbana abbiamo una contratto che scade nel 2030. E la politica che cosa ha detto agli uffici? No, non è che ha detto aspettiamo perché la prossima amministrazione deve essere libera di decidere quello che vuole. No, ha detto è una gara lunga, è una cosa che va pianificata, cominciamo noi adesso, poi chi ci sarà gli daremo le risultanze dei lavori e deciderà che tipo di gara e come dovrà farla. Questo è il ragionamento che si sta facendo, considerando che è una gara importante di un servizio fondamentale che richiede un certo studio. Ecco, io vorrei capire perché la stessa cosa non è stata fatta in questo caso, perché non mi sta bene il fatto che si dica noi abbiamo potuto incominciare a ragionare con la nuova amministrazione, perché tutti gli elementi per capire che anche questa era una gara importante e impegnativa, l'attuale sindaco che allora era assessore alla partita ce li aveva già almeno dalla vigilanza del 2022, nel quale lui e i tecnici anche di AM Pagliarini, ricordo, avevano parlato di un investimento di 10 milioni di euro. 10 milioni di euro, se devo pensare a questo tipo di investimento mi viene da pensare che devo partire subito perché è una cosa importante. Dopodiché quel lavoro che è stato fatto, e cioè di rappresentare i possibili scenari rispetto ai quali poi un'amministrazione in carica sceglie, a quel punto lì ci si poteva arrivare con l'insediamento della nuova amministrazione, i tempi per rispettare i tempi della gara ci sarebbero stati. Quindi questo è il ragionamento che io sto facendo, non vedo delle ragioni eccezionali e oggettive che giustifichino questa proroga rispetto a un'amministrazione che politicamente non ha dato gli input quando avrebbe dovuto darli rispetto a delle evidenze di criticità che quella convenzione aveva manifestato. Primo, in tutti diciamo così, i disservizi che si stavano verificando, il numero di reclami e quant'altro, tenendo conto di un altro elemento che fino al 2020, quando è stato dato l'incarico ad AM, il presidio su quella convenzione non è nemmeno documentato. Okay? Quindi voglio dire, anzi, non si sapeva bene come veniva fatto, solo da quel momento, e infatti c'è stata una riduzione anche di quelle che sono le segnalazioni e i reclami da quel momento in poi. Quindi vuol dire che io ho comunque contezza che devo fare un investimento importante, ho contezza del fatto che chi sta agendo non lo sta facendo probabilmente al meglio, e tra i documenti che abbiamo analizzato prima, che ci sono stati messi a disposizione dagli uffici, l'ultima che sanzione che è stata data, non nel 2017, nel 2025, riguarda il fatto che dal punto di vista, adesso ve la dico come l'ho capita, poi se i tecnici ho sbagliato qualcosa mi correggerà, però diciamo così che lo studio illuminotecnico, cioè andare a verificare se in alcune vie la luminosità era corretta oppure no, il comune su 6 vie che ha analizzato, 3 non era corretta e non ne hanno potute analizzare tutte perché è un lavoro immane, questo per dire che affidabilità aveva questo gestore e ha. E quindi quando l'ingegner Bonini mi dice non cambiano le regole del gioco, è proprio questo il problema, che da qua a un anno le regole del gioco non cambieranno, perché questi sono e questi gestiranno, con tutto il lavoro che state facendo voi di presidio, che è l'unica cosa che potete fare su una convenzione in essere, il presidio, cioè che almeno attuino quello che c'è scritto, almeno quello. Però questo è il presidio. Quando poi il segretario mi cita le sentenze, lei sa benissimo che le sentenze io non le ho citate perché sono casi identici al nostro. Io le ho citate per i principi che affermano all'interno della sentenza. Quindi non importa chi ha fatto ricorso, non importa la vicenda in sé, importa il principio che viene affermato, e soprattutto in quella della Lombardia, la più recente, i principi mi sembrano che siano esattamente quelli che ci siamo detti. E quando lei mi dice anche che forse doveva essere citato il comma 10 o il comma 11, beh, insomma, in diritto il comma 10 o il comma 11 non è che sono proprio la stessa cosa, perché da una parte si parla di una proroga prevista all'interno dei documenti di gara, l'altra invece è una proroga tecnica che è giustificata solo in casi eccezionali. Quindi il fatto di aver citato l'11 non è casuale, è perché non era prevista nel documento di gara la proroga ex comma 10, perché quella clausola che voi citate è una clausola di collaborazione, non giustifica una proroga di 10 mesi, perché se no l'avreste citato come comma 10 ed eravate tutti più tranquilli. Quindi, a parte che all'interno della sentenza si dice che la norma applicabile è quella di quando è stata stipulata la convenzione. Ma a parte quello, è chiaro che io ho citato ed evidenziato i passaggi che dispongono il carattere di eccezionalità che non deve, e anche nelle altre sentenze che forse erano anche meno pertinenti, ma il tema era che non può essere una responsabilità organizzativa, cioè non può essere che il comune dica non avevo il personale, non sono riuscito, no, quelli sono problemi che rientrano in quella pianificazione e capacità organizzativa che ha un ente. Quindi sia dal punto di vista soprattutto politico, io non sono convinta di nessuna delle cose che avete rappresentato. Sono convinta del fatto che il progetto che andrà a bando sarà un buon progetto, sono convinta del fatto che è quello verso cui bisogna andare, non sono convinta che il percorso però che avete adottato sia un percorso dal mio punto di vista legittimo. Poi nessuno farà ricorso, nessuno, l'ANAC non interverrà, ma a me non interessa niente. Io ho semplicemente condiviso con i colleghi del Consiglio delle perplessità e delle criticità che secondo me ci sono e di cui sono fermamente convinta. Dopodiché ci teniamo per altri 10 mesi lo stesso gestore di adesso, ci teniamo una città buia, perché lo abbiamo detto anche in campagna elettorale quando ci confrontavamo, nessuno ha detto che meraviglia l'illuminazione, non mi pare di averlo sentito da nessuno. Abbiamo detto che è un problema di sicurezza, abbiamo detto che è un problema che ha a che fare col degrado. Quindi queste sono le cose che ci siamo sempre detti. Io mi sono sentita di condividerle in una vigilanza, poi come sempre, di solito alla fine della vigilanza, ognuno torna a casa esattamente con le sue convinzioni, non abbiamo spostato niente. La riflessione che facevamo con magari la Presidente era quella comunque di segnalare al Collegio dei Revisori le nostre perplessità, che è un po' l'organo di garanzia, diciamo così, di tutti, niente di più. Ecco, non stiamo pensando di denunciare nessuno, ecco.
Consigliere Poli.
Sì, buonasera a tutti. No, io mi scuso, ma ho avuto dei problemi imprevisti, quindi sono arrivato un po' in ritardo, quindi sono perso insomma la parte di spiegazioni tecniche e quindi faccio un intervento così un po' più politico e meno relativo al tema, mi sembra, principale dibattuto. Allora, che l'illuminazione, per riprendere un po' l'ultimo intervento della collega Ceraso, che l'illuminazione attuale non sia, come dire, perfetta, ne siamo credo tutti consapevoli, e la ragione per la quale insomma tutti auspichiamo che il futuro cambi l'illuminazione della città, e ci sono tutte le ragioni per pensare che il bando che è stato predisposto possa ovviamente rispondere alle criticità che sono attualmente presenti. Come ha già detto qualcun altro, io non entro nella questione tecnico-giuridica perché non l'ho studiata bene e non ho neanche le competenze per farlo. Rimango sul piano più politico e credo che se comunque ci sono state delle difficoltà tecniche che hanno portato a dei tempi più lunghi e a una proroga di alcuni mesi, non credo che questo sia un elemento dal punto di vista politico così, così rilevante. L'altro elemento che volevo sottolineare è che, l'ha già detto credo Pasquetti, tra come dire, le difficoltà, le criticità che ci sono state, che ci sono nell'attuale impianto di illuminazione, non va disconosciuto ciò che è stato fatto in termini di efficientamento energetico, perché questo è qualcosa che ovviamente i cittadini non vedono e le opposizioni ovviamente magari fanno fatica a riconoscere, perché naturalmente fa parte un po' anche del gioco delle parti. Però l'efficientamento energetico è un risparmio ambientale, un risparmio economico importante, credo che questo almeno vada riconosciuto dal punto di vista politico, e che ha rappresentato in questi anni sicuramente da questo punto di vista un upgrade importante, pur riconoscendo le criticità su alcune zone della città, i problemi dei semafori e quello che sappiamo che in qualche modo ha, come dire, messo in difficoltà, credo, i tecnici e i politici che seguono la partita. Però, ripeto, non credo che sia, ma insomma, colto anche dei toni relativamente come dire, collaborativi rispetto al fatto che comunque si tratta di una proroga di alcuni mesi che auspichiamo che possa, come dire, essere anche più funzionale alla stesura di un progetto per il futuro che sia di forte miglioramento per la città.
C'è la risposta alla domanda del consigliere D'Ambrosio, se no poi mi sgrida che non ricordo. Chi è che la dà o chiude il sindaco? Chiude il sindaco, prego.
Non so, buonasera a tutti. No, non so se devo chiudere, comunque volevo condividere anche alcune riflessioni rispetto a questo tema e a questa macchina del tempo, perché mi ricordo che qualche anno fa eravamo proprio qui a fare una vigilanza su questo tema e capisco quanto sia dibattuto il tema dell'illuminazione pubblica. Pongo una questione innanzitutto di carattere politico-istituzionale rispetto al rapporto con la minoranza. È vero che il sottoscritto aveva ereditato nel corso della consigliatura precedente la gestione dell'illuminazione pubblica. Credo sia altrettanto vero che però la minoranza deve abituarsi, quando interroga la Giunta, a chiedere conto all'amministrazione delle scelte che ha intrapreso in questo mandato, perché altrimenti il rischio è quello di rispondere sempre a scelte che sono state intraprese da un'altra amministrazione. Non perché quelle scelte non le ho condivise, non le abbiamo condivise, ma per una delicatezza e un'accortezza di carattere istituzionale, perché non è che una minoranza va a chiedere conto come dire, di una continuità del colore politico. Una minoranza deve chiedere conto delle azioni intraprese da un'amministrazione oggi, in questa fase. Quindi io potrei semplicemente rispondere, mi scusi? Credo che un'amministrazione debba rispondere rispetto agli atti che ha compiuto, e quindi se l'amministrazione Perri rispetto a Saba ha prodotto degli atti, io chiedo conto all'amministrazione Perri rispetto a quegli atti. Credo che sia dal punto di vista istituzionale corretto, come voi dovete chiedere conto degli atti che ha intrapreso questa amministrazione, non il centro-sinistra 10 anni fa o il centro-sinistra 20 anni fa. Detto questo, stavo dicendo, rispondo al percorso pregresso, perché credo che ogni processo di riforma nel suo percorso ha elementi di forza, elementi di debolezza, elementi di intralcio, elementi di difficoltà e punti di prospettiva. E parto dai punti di prospettiva, perché il punto di prospettiva è quella vocazione, come diceva giustamente il consigliere Poli, sul tema dell'efficientamento energetico, che non è la vocazione soltanto delle amministrazioni di centrosinistra, delle amministrazioni di Galimberti, ma anche del governo Meloni, credo oggi da parte di tutti i governi, che siano di destra, sinistra, che siano sovranisti o che siano democratici o quant'altro. Cioè è la sfida dell'efficientamento energetico, proprio in relazione al tema dell'illuminazione pubblica, è una sfida che ormai abbiamo accettato un po' tutti, e consapevoli che quando si parla di efficientamento energetico, soprattutto quando si parla di illuminazione a LED, c'è una ricaduta all'interno dei centri urbani, all'interno delle città. E quindi in passato si era intrapreso questo percorso alla luce, come dire, di tanti disegni che erano purtroppo soltanto dei disegni di pianificazione dell'illuminazione pubblica in città, perché ci si rifaceva semplicemente a dei piani ambiziosi, regolatori sull'illuminazione pubblica, che erano importanti nei convegni ma che poi non si declinavano nell'ambito dei processi concreti, perché siamo consapevoli che quando si declinano nella carne viva della città risulta anche un po' complicato, no? Perché qualche lamentela ti arriva. Qual è stato il punto di forza di quel percorso? Il punto di forza di quel percorso è stato quello di arrivare subito a un risparmio energetico. E questo credo che per quanto riguarda il tema dell'ambiente e dell'efficientamento energetico sia un risultato importante. Qual è stato il punto di debolezza rispetto a quel percorso? È, come diceva prima giustamente il consigliere Pasquetti, è che si era riusciti a mettere i LED in tutta la città, c'era ancora qualche lacuna sulle parti monumentali, e nello stesso tempo però il problema era il sottosuolo, perché il sottosuolo era da 40 anni che non veniva affrontato, e uno degli oggetti, se andate a rivedere le registrazioni e l'oggetto di confronto in quella famosa commissione di vigilanza, uno dei punti delicati è stato questo, cioè quello di disporre di un contratto Consip che era molto efficace sulla parte relativa a quello che c'era sopra, ovvero l'illuminazione a LED, molto poco efficace rispetto al tema del sottosuolo, perché sul tema del sottosuolo si garantivano investimenti attraverso il famoso extracanone, però l'extracanone non era sufficiente nel fare da leva rispetto a tutta una serie di problematiche che mano a mano si sono scoperte proprio alla luce di mappature che non c'erano nell'ambito del sottosuolo, proprio perché alcuni cavi erano tenuti attaccati dai cerotti o degli scotch, ma non dico in senso metaforico, proprio in senso letterario. E quindi alla luce di questo si è provveduto gradualmente, mi ricordo in quella vigilanza, a una sorta di pianificazione graduale, perché il fabbisogno era così alto che era necessario prevedere sulla parte delle opere pubbliche degli interventi su questa partita. Si è risolto il problema? No, non si è risolto, si è diminuito un po' alcuni problemi strutturali in alcune zone della città, qualcosa si è fatto. Cosa succede? Succede che con la nuova amministrazione, arrivando a scadenza del percorso, si è avviato un'esigenza di istruttoria organica, come diceva giustamente il dottor l'ingegner Stoppa, organica, perché occorreva capire innanzitutto il tema del fabbisogno, della portata relativa agli investimenti, e nello stesso tempo anche quale fosse da questo punto di vista il modello, no? Il modello per garantire la gestione dell'illuminazione pubblica, perché si era ipotizzato anche un modello in house. Apro una parentesi dal punto di vista della correttezza democratica, ma se fosse stata l'amministrazione di Galimberti che a fine mandato, nel 23, quindi a metà del percorso, intraprende un percorso finalizzato per esempio a una gestione in house, credo che dal punto di vista del rispetto istituzionale, visto che era un'amministrazione a scadenza, del rispetto democratico, per, come dire, ipotecare un percorso successivo, forse si sarebbe convocata una vigilanza già allora rispetto a un tipo di accelerazione che sarebbe stato probabilmente poco rispettoso rispetto alle dinamiche di democrazia locale all'interno della nostra città. Quindi, quando si è insediata questa amministrazione, consapevole del pregresso, consapevole di un processo di riforma che stanno affrontando un po' tutte le realtà, si è presa la bilancia, si sono guardati i costi, i benefici, e di conseguenza dentro questa fase di istruttoria la proroga è stata una proroga di carattere funzionale, no? Perché nel frattempo c'è stata una presa d'atto delle valutazioni rispetto ai possibili scenari di gestione dell'illuminazione pubblica, a partire dal fabbisogno di sistema, anche appunto alla luce del pregresso, c'è stata la definizione dello scenario e si è scandito il percorso. Qui c'è stata appunto una discussione approfondita sul tema della proroga, credo che si sia chiarito il fatto che la proroga è servita a garantire la continuità del servizio nelle stesse condizioni, e si è andati avanti nel rapporto con Edison. I tempi sono stati utilizzati per consentire approfondimenti sulla futura modalità di gestione, e penso che questo elemento, fra l'altro, di continuità e l'approccio rigoroso è provato da diversi aspetti. L'aspetto delle penali, che non è elemento straordinario, cioè è un elemento ordinario nel rapporto con il gestore. Io ricordo che una delle questioni che la minoranza aveva posto nella prima parte di gestione con Sitelum, non so se era già Edison, era un numero molto basso di penali. Nelle fasi successive, cioè nelle fasi del mandato precedente e anche in questo, c'è stato invece un utilizzo delle penali come elemento dialettico, diciamo così, con il gestore, ma non solo, perché nel frattempo si sta provvedendo ad adempiere alle varie questioni del contratto. Penso per esempio che se tutto va bene, io dico sempre se tutto va bene, dovremmo illuminare di tricolore il palazzo comunale per il 25 aprile, perché finalmente stiamo cominciando ad affrontare la gestione dell'illuminazione rispetto alla parte monumentale rispetto a piazza del comune. Quindi c'è un percorso in itinere che sta andando avanti, quindi non è che stiamo, come dire, gestendo un semplice esistente, c'è un percorso che sta andando avanti. Dentro questo percorso ci sono esigenze di correttivi, ma io dico anche molto, molto banali. Io penso per esempio alla questione delle dichiarazioni che ha fatto il collega Zanacchi sugli pali abbattuti qua a Cremona, perché qui abbiamo un record particolare. C'era un tema di disfunzione, perché l'assicurazione arrivava, non arrivava ai capitoli dell'illuminazione, arrivava nel calderone e quindi facevamo fatica all'interno della macchina amministrativa a gestire quel gap, no? che ci arrivava. Quindi nell'ambito di un processo, ma credo che sia naturale all'interno di una pubblica amministrazione, ci sono degli elementi di correttivo che sono stati intrapresi. Altro aspetto, che cosa è la chiusura di questo contratto, che cosa ci consente? Ci consente un risparmio. E attraverso, correggetemi se sbaglio, perché poi voi siete i tecnici, attraverso questo risparmio una capacità e una potenzialità di investimento per andare incontro alle questioni relative al gap che abbiamo nel sottosuolo. Cioè, allora, la ricaduta di quel contratto, con tutti i suoi pregi e con tutte le sue difficoltà oggettive, ci consente nell'arco di 15 anni, dico dal primo contratto Consip fino al 2030, fino alla fine di questo mandato, di mettere mano finalmente non solo a quello che c'è sopra, non solo i LED, ma finalmente anche alla gestione del sottosuolo. Allora, io credo che rispetto a una partita così enorme come l'illuminazione pubblica, riuscire nell'arco di un processo che non può durare un mandato, ma che può durare tre mandati, probabilmente quattro, si mette mano al tema dell'efficientamento energetico con alcuni correttivi, perché come diceva giustamente la consigliera Cerasio, ma come abbiamo detto tutti, anche se abbiamo raddoppiato le fonti illuminotecniche in Viale Po, comunque in Viale Po c'è ancora buio e quindi occorre intensificare le illuminazioni in alcune zone della città, elemento di correttivo, ma riusciremo a mettere a posto l'illuminazione pubblica della città non solo in alto, ma soprattutto sotto. E questo è il percorso che è partito 10 anni fa con i suoi punti di forza, con i suoi punti di debolezza, perché in qualunque percorso di riforma ci sono degli ostacoli da affrontare, però arriviamo a traguardare l'obiettivo. Poi, questa commissione, se non sbaglio, è stata convocata rispetto alla valutazione della bontà o meno giuridica dello strumento, dell'opportunità dello strumento della proroga. È ovvio che anche in questo caso, ogni volta che c'è la vigilanza, vorrei sottolinearlo, io ho una funzione di indirizzo politico e poi ci sono i tecnici, ma non sono funzioni a doppio binario, cioè non è che a un certo punto io mi frego le mani e dico no, la responsabilità è dei tecnici, io do un indirizzo politico. La funzione tecnica mi deve accompagnare ovviamente dentro a questo indirizzo politico che deve essere coerente. Se lo strumento della proroga è stato concepito come nell'ambito del possibile rispetto al percorso, noi siamo dentro questo binario. C'è ovviamente la responsabilità politica di aver detto no signori, Qua è necessario un approfondimento, perché qua parliamo della Cremona del 2035, del 2040, e quindi quando non ci saremo più noi, però Cremona non deve avere più, deve avere il meno possibile persone che devono cercare il numero verde per chiamare Sitelum, assessori compresi. Quindi è una cosa che faremo di regalo anche alle prossime giunte, che non avranno più l'ansia di chiamare il numero verde di Sitelum. Però noi ragioniamo in questa prospettiva, e quindi dentro questa prospettiva secondo me è legittimo che ci sia un consigliere che abbia sollevato la questione, però credo che sia altrettanto legittimo che noi dobbiamo difendere sostenere questo percorso, sostenere la bontà politica della scelta, dei suoi tempi di istruttoria e di approfondimento, e ovviamente anche il percorso tecnico. E credo che l'ingegnere Stoppa abbia dimostrato che non è che siamo stati fermi a grattarci la pancia, ma c'è stato un percorso scandito, difficile, che neanche noi abbiamo visto, perché noi diamo l'indirizzo, poi ogni tot facciamo gli approfondimenti, però questo percorso con AM, con il settore tecnico è stato intrapreso.
Grazie Sindaco, legittima la posizione, altrettanto legittime e rispettabili le posizioni contrarie o critiche che si manifestano. Io chiuderei qui la commissione, grazie anche ai tecnici per l'approfondimento, non vogliatecene male, lo ribadiamo, facciamo semplicemente il nostro mestiere. Grazie a tutti, non ho al momento altre convocazioni di vigilanza, quindi non ho comunicazioni successive.